e come degli eroi di Thomas Mann, con tutta la malattia e la decadenza che siamo in grado di esprimere, ci presentiamo a voi ascoltatori alle 8:17 minuti del mattino di questo venerdì di novembre per una nuova puntata del Giorno delle Locuste. Ebbene sì, ancora una volta trasciniamo qui le nostre vecchie e stanche carcasse. Quanto tempo è passato, professore, da quando eravamo giovani e sani?
È tanto.
Mamma mia.
Troppo.
Sai che mi ha messo una tristezza infinita? Sì, perché gli ascoltatori non hanno la possibilità di vedere quello sguardo. A proposito di gioventù, ieri, non so se lo sai, il Cicciobello ha compiuto 50 anni. Che il Cicciobello compie 50 anni, te ne accorgi perché comincia a cercare le coccole da una più giovane? Lei ce l'aveva il Cicciobello?
No, non ce l'avevo.
Almeno l'orso ce l'aveva.
Forse.
Ma come forse?
Non mi ricordo.
Vabbè, dai, l'orsetto ce l'avrà avuto.
Può darsi, sì.
E può darsi, se no il soggetto transizionale qual era? Lo statuto dei lavoratori? Dormiva abbracciato a un pupazzo di Gino Giugni? Ce l'avrà avuto l'orso?
No, non me lo ricordo.
Non se lo ricordo. Big Jim?
No, quello sicuramente no.
Sicuramente no. La Barbie sì, era.
No, la Barbie.
No, no, magari non ce l'ha, però era innamorato della Barbie.
Non mi sembra proprio,
non
no,
si ricorda,
no.
Non si ricorda, va bene. Per metterla a suo agio, preferisci che parliamo di recessione?
Decisamente.
Tra l'altro ne hanno parlato molto le piazze in questi giorni di recessione. L'altro giorno in Spagna la polizia ha spaccato la testa a manganellate a un tredicenne, perché questi in fondo sono i tagli che piacciono ai mercati.
Esatto, i dati economici che sono usciti ieri confermano di fatto che siamo alla seconda recessione in Europa, 2 trimestri consecutivi di contrazione del PIL. Non accadeva dal 2009, ma in realtà c'è qualcuno che dice che la recessione è iniziata già nel quarto trimestre del 2011, soprattutto se si guarda al dato dell'occupazione. Questo forse è l'elemento più inusuale, più preoccupante, perché il calo dell'occupazione è iniziato proprio nel terzo trimestre del 2011, mentre generalmente le flessioni del mercato del lavoro seguono le fasi recessive. Tant'è comunque la contrazione nel secondo trimestre del PIL dell'Eurozona è stata dello 0,2%, siamo a una flessione del 0,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Sarebbe andata anche peggio se non ci fosse stata il leggero contributo pari allo 0,2% di Francia e Germania, ma non bisogna star sereni perché l'aumento francese e tedesco è considerato dagli analisti solo dovuto a dei fattori temporanei. Sono in recessione anche Olanda e Austria e si sta pagando pesantemente l'effetto delle politiche di austerity. Le previsioni rimangono molto grigie, almeno fino alla fine di quest'anno, e qualche segnale positivo si potrebbe vedere solo all'inizio del 2013, ma per l'occupazione se ne riparla nel 2014.
Per darci un ulteriore contributo di joie de vivre, ci dice anche che piove fino all'Epifania, così almeno ci prendiamo a martellate sulle ginocchia, ce ne facciamo una ragione.
No, potremmo analizzare per esempio gli effetti delle politiche folli di austerity sul PIL greco, ma magari arriviamo dopo a quello.
No, ci arriviamo volentieri adesso, perché il Fondo Monetario Internazionale ha fatto un po' il punto sul PIL della Grecia, che ha perso il 7,5%. Se calcoliamo complessivamente sui 5 anni, l'economia greca è crollata del 22%, e tutto questo per capire quanto i piani che sono stati elaborati per il salvataggio della Grecia siano stati efficaci. Sostanzialmente si comincia a dire in modo più esplicito in questi giorni che ormai la troica sta comprando tempo, niente di più che tempo.
Esatto, perché l'analisi del Fondo Monetario finalmente, e bisogna ammettere non da ieri, perché sono almeno 6 mesi che dalle parti di Washington e della sede del Fondo Monetario stanno sottolineando che le politiche di austerity per la Grecia sono ormai completamente sbagliate. Il dato sull'andamento del PIL è clamorosamente peggiore delle previsioni già nere, nel senso che si prevedeva un calo del PIL intorno al 5,5%, invece arriviamo alla bellezza del 7,5%, l'economia greca è come se si fosse ridotta di un quarto nell'arco di queste fasi di crisi, ed è ora di dire basta a queste politiche, perché è ovvio che la Grecia è un paese che è una sorta di dead man walking dal punto di vista economico, e non è con una nuova politica di austerity che si può uscirne, anzi si rischia solo di avvitarsi ulteriormente.
L'altro giorno, nel giorno dello sciopero generale, la Camusso a un certo punto durante il suo comizio ha detto: bisogna dire che il paese è ogni giorno più povero. Secondo lei dobbiamo continuare a ripeterlo come un mantra, così convinciamo i borseggiatori ad andare in Francia?
No, forse bisogna, senza ripeterlo, andare a vedere che cosa si può fare per combattere questa situazione.
Perché a proposito del che cosa si può fare, mi ricordo di aver letto in settimana, e non mi ricordo francamente chi l'ha scritto, magari l'aveva scritto Panariello e quindi è una vaccata, però qualcuno ha detto: occhio, perché per la crisi di deficit che hanno l'Italia, la Francia e la Spagna, l'unica via rimasta è svalutare l'euro del 20% e metterlo alla pari sul dollaro. È una vaccata o è una roba che c'ha un senso?
No, ovviamente non è una vaccata, e ti ricordo io chi l'ha scritto: è Martin Feldstein, che è uno degli economisti più importanti, ovviamente di stampo americano anglosassone, sulle colonne del Sole 24 Ore. La sua tesi è la solita, perché poi non si esce molto dal perimetro economico tradizionale, e quella che senza un incremento dell'esportazione, e quindi senza un rafforzamento, una svalutazione dell'euro, non si riesce a recuperare quelle quote di mercato che sono state conquistate da altri soggetti che sono intervenuti sul mercato per effetto della forza dell'euro, che, lo ricordiamo, in questo momento continua a essere scambiato a 1,20, 1,30 nei confronti del dollaro, e quindi è quel 20% che indica Feldstein, ma che a mio parere è impraticabile nel medio termine per le politiche della BCE e soprattutto della Germania.
Senta, a proposito di mondo anglosassone, pare che le agenzie di rating vogliano togliere la AAA all'Inghilterra, e questo dovrebbe farla gioire, perché alla fine vengono al pettine anche i nodi delle Olimpiadi per gli inglesi.
No, vabbè, ma io non credo che ci sia nulla da gioire in una situazione come questa. È un dato di fatto oggettivo la notizia che appunto le agenzie vogliono togliere la AAA all'Inghilterra. Era data per scontata, stante la situazione drammatica dell'economia inglese. Ieri, nel corso dell'ultima settimana, sono uscite diverse analisi anche connesse con le previsioni di bilancio, e la sostanza è che l'Inghilterra, per superare la crisi, che è una crisi molto profonda, dovrà aspettare almeno 2, forse 2 anni e mezzo come periodo temporale. Questo perché la situazione del debito inglese continua a peggiorare, il PIL è in continua frenata, e quindi il Regno Unito rischia di perdere appunto la AAA. E le politiche finora fatte di stampare sterline per iniettare liquidità sul mercato non hanno avuto nessun effetto immediato sull'economia, non ce l'avranno almeno per i prossimi 2 o 3 trimestri.
Senta, lei ha detto che è drammatica la situazione inglese, perché Shakespeare ce l'ha anche nel DNA, ma alla faccia del dramma, in questo momento è tutto uno champagne alla City londinese, perché sta per arrivare la più grande IPO degli ultimi anni. Protagonista Megafon, compagnia telefonica proprietà di un uzbeko particolarmente ricco e particolarmente potente, che è pure il padrone dell'Arsenal.
Sì, c'è grande euforia a Londra, perché era un po' di tempo che non si vedeva nessuno che aveva il coraggio di quotarsi sul listino londinese. Ci ha pensato Alisher Usmanov, un oligarca russo di origine obzeka, che sta per far partire il collocamento alla borsa di Londra di Megafon, un'azienda di telefonia russa di cui detiene anche una partecipazione Telia Sonera, cioè il gruppo telefonico dei paesi scandinavi. Dalla vendita delle azioni Usmanov punta a portare a casa qualcosa come 2 miliardi di sterline, circa 2 miliardi e mezzo di euro, sarà anche la più grande società controllata da un russo quotata sul mercato. C'è un piccolo giallo sulla quotazione di Megafon, perché Goldman Sachs, che era una delle principali banche che seguivano l'operazione come Global Coordinator, ha deciso di abbandonare il consorzio per l'offerta pochi giorni prima dell'inizio della vendita dell'IPO, perché non giudica trasparente, sentite un po', la struttura proprietaria che si verrà a determinare dopo la quotazione, perché Usmanov a sorpresa ha annunciato una ristrutturazione della propria della struttura del proprio gruppo, che lavora ovviamente sull'acciaio e che è anche la proprietaria dell'Arsenal a Londra.
Senta prof, ma visto che a Londra c'è tutta questa voglia pazzesca di IPO, perché non ci andiamo travestiti da oligarchi e piazziamo i titoli, che ne so, della Gargaroz? Poi incassiamo e fuggiamo per sempre a Maracaibo.
La vedo un po' complessa, ma si potrebbe pensare.
Secondo me ci prendono appena abbiamo girato l'angolo.
Esatto.
E cerchiamo di nuotare dal Tamigi a Maracaibo come nemmeno Grillo ha mai fatto. Senta, a proposito di questioni inglesi, c'è grossa attività da parte degli investigatori, perché le banche inglesi gli danno ben da lavorare, per esempio Barclays ancora una volta adesso si indaga su delle operazioni in Arabia Saudita, mentre invece si indaga sui conti offshore di HSBC a Jersey.
Sì, e l'indagine sull'Arabia Saudita è condotta dal Foreign Corrupt Practice Act, in base alla materia appunto a questo provvedimento che prevede la lotta alla corruzione internazionale, e secondo le indagini sarebbero finiti alcuni pagamenti effettuati per ottenere la licenza per la divisione d'affari e di gestione patrimoniale in Arabia Saudita. Nel frattempo il Serious Fraud Office, che è di fatto la Guardia di Finanza inglese, sta indagando da tempo sui pagamenti dell'istituto al fondo sovrano del Qatar, e quindi la situazione per Barclays, che dall'altra parte è sempre sotto inchiesta per la vicenda delle manipolazioni del Libor, mi sembra che sia una specie di assedio degli investigatori al nuovo amministratore delegato Anthony Jenkins.
Prof, siamo arrivati alla fine della prima parte del giorno delle locuste, ritorniamo subito dopo il GR di Popolare Network. Le chiedo una cortesia.
Sì.
Nel durante mi può abbracciare come la santona indiana che mi fa passare tutta la malattia?
Sì, ci provo, ma mi sa che me la becco invece che fartela passare.
E lei faccia finta che sono il suo orsetto di quando era piccolo.
Va bene, ci provo.
Che brutta immagine, a tra poco. Le 8:38 minuti del mattino, Popolare Network ricomincia con i Pearl Jam e con Even Flow. Questa seconda parte del giorno delle locuste. Allora, professore, facciamo un punto politico, che mi sembra un dato importante. Nel pantheon dei valori della sinistra, Bersani ci mette Papa Giovanni XXIII, Vendola ci mette il Cardinal Martini. Lei chi ci mette? Edwige Fenech vestita da suora?
No, io ci metto Gandhi.
Gandhi.
Mahatma.
Quindi non mette nessuno delle grandi gerarchie cattoliche. Sai che dopo aver sentito sta roba io mi aspetto che per par condicio domenica mattina Ratzinger citi Berlinguer all'Angelus, o che perlomeno Bertone canti un pezzo dei Modena City Ramblers in TV. Una di queste due cose.
C'hai ragione, ti capisco.
Vabbè.
Comunque appena ho visto quel pezzo mi è venuto in mente chi poteva stare nel mio pantheon, ci ho riflettuto un minuto.
Gandhi.
E ho pensato a Gandhi.
Ok, perfetto. Oggi è giornata di discussioni elettorali, invece si vota sì, si vota no, si vota quando. Dietro poi c'è sempre invece la grande questione della legge elettorale. Io c'ho questo turbamento che voglio condividere con lei. Cioè, chi è che sta mediando sulla legge elettorale? Calderoli. Affidare a Calderoli una mediazione sulla legge elettorale è più o meno come affidare a Moggi la moviola, e come affidare ad Albano il controllo delle nascite. Ma di cosa stiamo parlando?
Sono assolutamente d'accordo. Calderoli, l'autore del Porcellum da lui stesso definito,
fa il
mediatore della legge elettorale.
Vabbè, comunque prima di proseguire con il giorno delle locuste, un paio di notizie importanti che arrivano dai grandi quotidiani di opinione. Scoop di Repubblica e di di Ezio Mauro, che ci racconta con delle immagini esclusive che arrivano dall'Australia, che non corre buon sangue tra Mike Tyson e un koala. Noi stiamo ovviamente dalla parte del koala, mentre risponde il Corriere della Sera con "Che paura, l'anaconda di 8 metri" e documentazione del serpentone che crea scompiglio in un giardino americano. Detto questo, caro il mio professore, dobbiamo tornare là dove ci eravamo lasciati, ovvero sul terreno che le è proprio, anche perché abbiamo ancora più o meno 7/8 della scaletta e 15 minuti di tempo per assolvere al nostro compito. Ripartirei dagli Stati Uniti e dal fatto che le Poste americane sono sull'orlo del crack.
Sì, esatto, è una situazione prefallimentare che potrebbe portare alla una domanda di finanziamento straordinario, ma non si capisce bene che cosa possa fare la Casa Bianca di fronte al fatto che il US Postal Service ha annunciato una perdita netta record di 15,9 miliardi di dollari per l'esercizio annuale che si è chiuso il 30 settembre, più che triplicata rispetto ai 5,1 miliardi dello scorso anno. Il rosso è legato soprattutto agli oneri pensionistici per il personale, ma anche al fatto che il volume delle lettere, pensate un po', non mi sembra una grande novità, è calato del 5%. Per evitare di fatto il fallimento è necessario che il Congresso vari una riforma che preveda lo stop al servizio di sabato e oneri previdenziali minori e più flessibili per appunto evitare che il US Postal Service possa finire in bancarotta.
Ma i democratici e i repubblicani adesso stanno discutendo di come salvare il mondo del francobollo oppure sono ancora concentrati sul fiscal cliff? Qual è il punto?
Totalmente concentrati sul fiscal cliff, è l'unica vera tema che sta tenendo in ansia tutto il sistema finanziario globale. Sono ormai 7 giorni, almeno una settimana almeno, che ogni giorno l'andamento per esempio dei mercati finanziari è condizionato esclusivamente dalle indiscrezioni, le battute, le voci, le agenzie che parlano appunto del fiscal cliff. L'ultimo a lanciare l'allarme è stato lo stesso Fondo Monetario Internazionale, che ha dichiarato che l'eventuale entrata in vigore del meccanismo di tagli draconiani e aumento delle tasse avrebbe delle ripercussioni a livello mondiale, e così le trattative proseguono. L'impressione è che l'accordo non sia vicino, ma che sia praticamente obbligato per la maggioranza repubblicana, ma anche per la stessa presidenza Obama.
Pazzesco, studente trova il suo sosia in un quadro del Rinascimento. Tutte le immagini esclusive dagli Stati Uniti, anche queste su Repubblica. Devo dire, prof, che è stato molto bello e molto caldo il suo abbraccio, però non è servito a una mazza. Cioè, sono,
io te l'avevo detto, solo a passare
Ma che io la considero come un re taumaturgo e quindi pensavo che la sola imposizione delle mani mi avrebbe guarito. Lasciamo il fiscal cliff, o perlomeno mettiamolo a confronto con quanto accade in Italia. Prendiamo la nostra legge di stabilità. Allora, da noi restano il ponte sullo stretto e i finanziamenti alle scuole private, il tutto in deroga al patto di stabilità. Evviva!
Esatto, la legge di stabilità rispetto agli altri anni, per una serie di ragioni, è un po' sotto tono nella copertura della stampa rispetto alle finanziarie vecchio stampo che occupavano intere giornate sui quotidiani. Che cosa sta succedendo nell'andamento appunto della legge di stabilità? Che è rimasta la spesa per il ponte sullo stretto, non è saltata, non è stato cancellato definitivamente, come si diceva già la settimana scorsa, per il timore delle sanzioni, ma è rimasta anche il finanziamento alla scuola paritaria, 223 milioni di euro, che escono dal vincolo del patto di stabilità delle regioni. Forse sarebbe stato meglio rifletterci un po', perché ci rimangono i vincoli del patto di stabilità per la spesa per il trasporto locale, ma non quelli per la scuola paritaria.
Oh, questo ci rende abbastanza felici. Prima ci parlava di sesto evidente delle Poste americane. MPS sta meglio o sta peggio? Direi che forse sta peggio delle Poste americane.
Sta decisamente peggio delle Poste americane, non fosse altro perché si tratta di uno dei principali e più vecchi istituti di credito italiani, e per il fatto che a causa dell'MPS, questo forse è il fatto più clamoroso, l'Italia rischia uno scontro con l'Unione Europea per aiuti di Stato. È ancora più singolare che il tutto avvenga, visto che il Presidente del Consiglio è l'ex commissario europeo al mercato e uno dei paladini appunto della lotta contro i meccanismi protezionistici e gli aiuti di Stato. Ma tant'è, i 3,4 miliardi di euro che lo Stato italiano vorrebbe erogare alla banca senese stanno per produrre una, quasi l'apertura di una procedura di infrazione per le modalità con le quali appunto il finanziamento è previsto nei confronti di MPS, e già a breve ci dovrebbe essere di fatto un aumento di capitale con conversione dei già erogati quasi 2 miliardi di Tremonti Bond, ai quali si aggiungerebbero appunto altri 2,4 miliardi neppure sufficienti a risanare il disastro dell'MPS, che è considerato di fatto il peggior crack bancario italiano, anche se la banca ovviamente è lì, è in piedi e non ha chiuso i battenti, perché evidentemente qualcuno si è premunato di salvarla.
In questi giorni titoloni sui giornali che dicevano: Sawiris offre 3 miliardi a Telecom. Cos'è, filantropia, amicizia, finanziamento a fondo perduto? E soprattutto per tutti quelli che non frequentano il mondo dei magnati delle telecomunicazioni, chi è Sawiris? Perché è tornato? Che cosa vuole? Che cosa succederà?
Sawiris è curiosamente super attivo. Stiamo parlando del manager, del magnate egiziano che era già proprietario di Wind, aveva il controllo di un gruppo che è ancora di telecomunicazione, soprattutto nel campo satellitare, ovviamente operante nella fascia del Mediterraneo, del Nord Africa. Adesso dice di avere risolto i suoi problemi di indebitamento, che erano precedentemente molto gravi, anche grazie al fatto che aver ceduto Wind ai russi di Wimpercom per 6 miliardi di euro. Ha messo sul tavolo 3 miliardi per entrare in Telecom, ma non si capisce se lo abbia fatto come dire, con un'operazione concordata per evitare lo scorporo della rete della Telecom, o perché sia effettivamente interessato ad entrarci, perché questa mattina sui giornali trovate ampi articoli sui giornali specializzati sul fatto che Sawiris in realtà guarda già al gruppo, all'ex monopolista di Stato francese SFR, e quindi la buttada su Telecom potrebbe essere stata utile solo per evitare l'operazione di scorporo della rete, e infatti quello che sta accadendo effettivamente in queste ore.
A proposito di francesi, mi consenta una digressione, ma che fine ha fatto la tassa sulla Nutella? A che punto siamo?
Per ora è sospesa.
È sospesa?
Sì,
nel senso che ci sono state sollevazioni popolari come ai tempi della Bastiglia?
No, forse sollevazioni diplomatiche più che popolari, immagino.
Ok. Invece, quello su cui volevamo concentrarci è il rapporto dell'AIE che ci ha raccontato tante cose in questi giorni. Io partirei dal fatto che a partire dal 2017 i primi produttori di petrolio al mondo non saranno più né l'Arabia Saudita né la Russia, ma gli Stati Uniti. Che cosa cambia questo?
Beh, direi che si sta completando quel quadro di grandissima rivoluzione energetica di cui abbiamo accennato già nella prima stagione del Giorno delle Locuste, cioè la prima fase di quest'anno. L'Agenzia Internazionale dell'Energia sta solo certificando quello che sta accadendo, e il dato forse più clamoroso in assoluto è appunto che gli Stati Uniti torneranno ad essere esportatori netti di petrolio nel 2017. Questo per effetto di un combinato disposto di due fattori: l'esplosione dello shale gas, il gas da frattura della roccia, che sta modificando completamente l'assetto delle risorse energetiche all'interno del paese, dall'altra l'incremento delle perforazioni e dei nuovi giacimenti, che è stato nonostante tutto sostenuto anche dall'amministrazione Obama, seppur con un minimo di tamponamento per le perforazioni nel mare dell'Alaska.
E questo è il primo degli elementi che emergono nel rapporto, ma non è il solo.
No, non è il solo, perché si conferma il dato sempre clamoroso del fatto che nonostante i cambiamenti climatici la fonte principale di approvvigionamento energetico è e rimane il carbone, e in generale le fonti fossili ricevono 6 volte i sostentamenti, i finanziamenti da parte degli stati, 6 volte rispetto alle rinnovabili, che rimangono ancora al lumicino, seppur con dati molto buoni dal punto di vista del loro andamento di crescita.
Forse il fatto che si continui a investire sul carbone a livello globale è una forma di tutela nei confronti della Befana, se no se ti comporti male cosa ti porta? Una pala eolica? Cioè non ci sta nella calza.
Un piccolo pannelletto fotovoltaico, perché comunque i dati sull'andamento dell'energia...
A lei secondo me la Befana riportava già il pannello fotovoltaico 30 anni fa.
Forse sì, effettivamente. Sai i giochi di legno con sopra i pannellini solari?
Sì, immagino.
Perché anche per le rinnovabili, questo è forse l'unico dato veramente positivo, insomma, che ci può far ben sperare del rapporto dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, è che nel periodo 2011-2017 la produzione di elettricità da rinnovabili dovrebbe registrare alla fine del periodo una crescita del 60%, la produzione energetica globale aumenterà del 5-6%, ovviamente in termini di nuova potenza installata la maggior parte degli impianti di energia rinnovabile, pensate un po', sarà concentrata in Cina, seguita dagli Stati Uniti, India, Germania e Brasile.
Prof, siamo arrivati quasi in chiusura, vorrei dare un'ultima ora, perché c'è la borsa di Tokyo che ha chiuso strafesteggiando e con un +2 perché hanno annunciato le elezioni anticipate.
Sì, la notizia, almeno per noi che siamo da questa parte, è singolare. La borsa di Tokyo ha chiuso con +2,2% nel giorno dello scioglimento della Camera Bassa in vista delle elezioni politiche che si terranno il 16 dicembre, anche elezione molto lampo, perché in meno di un mese, in poco più di un mese si va appunto al voto. Singolare la reazione della borsa, che evidentemente ha premiato la possibilità di chiarezza e il fatto che con il voto si possa anche risolvere il problema famoso della legge di bilancio, il fiscal cliff giapponese, che evita l'emissione di nuovo debito di fronte al fatto che il Giappone è il primo paese al mondo con un debito al 220% del PIL.
Torneremo a parlare naturalmente del Giappone, del suo futuro e del suo debito, perché sarà tema di periodo, lo faremo in una prossima puntata del Giorno delle Locuste. Professore, io la saluto, la ringrazio, vado a dedicarmi al grande mondo dell'aerosol in sua compagnia. Ascoltatori, grazie anche a tutti voi, ci sentiamo prossimamente sempre su queste frequenze, sempre in questi orari, sempre con il Giorno delle Locuste. Professore, arrivederci.
Arrivederci.
Buona giornata.